Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Nessuno sa cosa farò in Iran. Donald Trump non si sbilancia su un possibile coinvolgimento delle truppe statunitensi nel conflitto Teheran-Tel Aviv, mentre il leader iraniano avverte: non ci arrenderemo. A Gaza tutti sanno che la distribuzione degli aiuti è una trappola, ma le persone non hanno alternative. In esteri la testimonianza dalla striscia. Anche oggi almeno 14 persone uccise mentre erano in fila per la farina. Al vertice di Astana, Xi Jinping si pone come garante della stabilità dell'Asia centrale e lancia una sfida a Vladimir Putin. Il Ghana è inondato dai vestiti dismessi del fast fashion. Secondo un'inchiesta di Greenpeace, tonnellate di indumenti inutilizzati sono stati gettati in aree protette del paese. Romanzo a fumetti, amore, sesso e terra promessa, un reportage tra Israele e Palestina, il graphic novel di Salomé Paren, Rashdi e Delupi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal conflitto tra Israele e Iran. Gli attacchi reciproci continuano. Questo pomeriggio un'enorme colonna di fumo bianco è stata avvistata nel sud-est di Teheran dopo una nuova serie di potenti esplosioni, attacchi rivendicati dallo stesso esercito israeliano. Al momento però non è chiarissimo cosa sia stato colpito. Oggi ha parlato anche la guida suprema iraniana Ali Khamenei, che ha rigettato la richiesta di Trump di una resa incondizionata, dicendo che l'ultimatum del presidente statunitense è inaccettabile. Gli occhi comunque ora sono tutti puntati sulla Casa Bianca. Anche oggi Trump si è mantenuto particolarmente criptico riguardo ad un possibile coinvolgimento delle truppe statunitensi nel conflitto. Potrei farlo, ha detto Trump rispondendo ad una domanda dei giornalisti, ma potrei anche non farlo, nessuno sa che cosa farò. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora sì, è tutto molto confuso, come hai detto tu, Trump è particolarmente criptico. Allora c'è una cosa interessante che insomma alcuni deputati, alcuni senatori del Congresso stanno portando avanti. Allora c'è una legge del 1973, il War Power Resolution, che limita il potere del Presidente degli Stati Uniti di andare in guerra senza l'autorizzazione del Congresso. In queste ore una serie di senatori, Tim Kaine, Bernie Sanders, ma anche un deputato repubblicano, Thomas Massie, insieme ad altri deputati e deputate democratici, stanno introducendo delle risoluzioni che obbligherebbero Trump a passare da un voto del Congresso prima di bombardare i siti nucleari iraniani. È improbabile che le risoluzioni possano passare, c'è infatti bisogno del voto dei repubblicani e i repubblicani non pensano certo di limitare i poteri del presidente di Trump. Ma sono appunto risoluzioni interessanti, significative, che mostrano la confusione e la preoccupazione, diciamo, anche di buona parte del mondo politico americano di fronte a questo continuo balletto di dichiarazioni, di affermazioni, di allusioni da parte di Trump. Attacco, magari non attacco, lo so solo io se attacco. Trump oggi ha detto anche che gli iraniani avrebbero chiesto alla Casa Bianca di tornare ai negoziati, però poi Trump ha detto che ormai è troppo tardi, potevano pensarci due settimane fa quando ancora avevano uno stato in piedi. Intanto però i bombardieri americani non partono e l'incertezza e la confusione salgono.
Ecco, Roberto, la possibilità di un conflitto aperto con l'Iran sta anche creando delle spaccature all'interno, diciamo, della stessa cerchia più vicina a Trump.
Sì, Martina, assolutamente. Sulla questione della guerra si assiste ad una spaccatura all'interno del fronte conservatore tra le diverse anime che in questi anni si sono unite, diciamo così, sotto l'egida e sotto la guida di Donald Trump, ma che ora si spaccano sull'ipotesi di intervenire o non intervenire militarmente contro l'Iran. Allora, va ricordata una cosa, Trump per due volte è diventato presidente promettendo di mettere fine alle avventure militari americane nel mondo, all'esportazione della democrazia in nome invece dell'America First, cioè prima di tutto l'America, gli americani. Ora, a Trump deve aver preso un po' la mano in tema di guerra, come dimostra peraltro la parata di sabato scorso a Washington, e questo ovviamente disorienta una parte dei suoi supporters. Ovviamente, diciamo, il mondo più classico del GOP, quello filo israeliano, quello che diciamo è soprattutto concentrato al Senato, appoggia con convinzione la guerra insieme ad Israele. C'è una battuta, per esempio, di Lindsey Graham, che è uno stretto alleato di Trump, il senatore del South Carolina, dice: il numero di repubblicani che non vede l'Iran col nucleare come una minaccia esistenziale per Israele è straordinariamente piccolo. Quindi questi sono a favore di andare in guerra, diciamo, con Israele. C'è però appunto l'altra parte, quello del MAGA, Make America Great Again, la parte che sta al cuore, diciamo, del trumpismo. Qui non piace l'idea di andare in guerra per Israele e vorrebbe appunto starsene fuori. Charlie Kirk è un rappresentante dell'estrema destra, un podcast molto popolare tra appunto i trampiani, ha raccontato delle centinaia di messaggi con cui appunto la gente di Trump sta travolgendo la Casa Bianca, e ha detto Kirk: il 90% di questi messaggi è contro l'attacco di Israele. Quindi direi la spaccatura è evidente. Martina.
Grazie Roberto Festa. E intanto in Iran, tra la popolazione, la preoccupazione è crescente. In molti stanno cercando di lasciare le città principali. Dal paese arrivano immagini di supermercati con gli scaffali vuoti, mentre le banche non consentono più i prelievi di contanti. Tra gli iraniani però convivono anche sentimenti contrastanti su questa situazione. Sentiamo Emanuele Valenti.
Al centro della crisi in Medio Oriente c'è un paese, l'Iran, del quale si sa molto poco e dal quale anche in questi giorni di grande confusione è difficilissimo avere notizie. Tutti si chiedono se il regime rimarrà al suo posto, se ci sarà una riorganizzazione del potere o addirittura un colpo di Stato, e se alla fine i raid israeliani, e magari nel caso anche quelli americani, porteranno a una rivolta di popolo. Ci si chiede anche cosa pensino e vogliano in queste ore i cittadini iraniani, che siano pro o contro il governo. Impossibile rispondere a molte di queste domande, ma ricordare, nel limite del possibile, come abbia funzionato finora la Repubblica Islamica, così come leggere e interpretare i messaggi che siamo riusciti a raccogliere in questi giorni all'interno del paese, può aiutarci ad avere qualche elemento di comprensione in più, sempre in un quadro, attenzione, che in buona parte rimane indecifrabile. Nella particolare struttura statale che il paese si è dato dalla rivoluzione islamica del 1979, quelli che contano sono i vertici religiosi e l'elite militare, i famosi guardiani della rivoluzione. In un sistema rigido, chiuso, stretto, limitato, non si è mai potuta creare una vera opposizione, per come la possiamo immaginare noi in Europa. Il sistema sta vivendo il momento più critico, difficile della sua storia. Non è detto che sopravviva a questa guerra, ma al momento, prima che eventualmente ci sia un tracollo, un passaggio di poteri, se vogliamo addirittura un colpo di Stato, non potrebbe che passare dall'azione di una componente che fa parte del sistema. Non ci sono elementi esterni a questo. E in ogni caso, anche se ci fossero dei movimenti in questo senso, lo verremmo a sapere solo a fatto compiuto, anche perché nessuno parlerebbe. Detto questo, all'interno della società il potere iraniano incontra un'importante opposizione interna già dalla sua nascita, anche perché i religiosi rappresentano solo una faccia, una parte della rivoluzione del 1979. Opposizione che nel corso del tempo è poi cresciuta, soprattutto negli ultimi anni, fino al culmine tra il 2022 e il 2023, le proteste per il velo dopo la morte di Mahsa Amini, che poi si sono trasformate in molto altro. Impossibile fare dei numeri, ma è probabile che in alcune grandi città anche la metà della popolazione desideri da tempo che le cose cambino. Non è un caso che molte donne siano andate in giro a capo scoperto. E questo ci ricorda anche un'altra spaccatura tra una parte più conservatrice e una più laica. Spesso i giovani iraniani sono esattamente come i giovani in Europa. Ecco perché oggi, nonostante la paura per la loro sopravvivenza, ci siano anche iraniani contenti per la situazione nella quale si trovino i loro governanti. Dall'altra parte c'è però anche chi si sente in trincea e dalle prime ore dell'attacco israeliano è convinto che prima o poi su Israele si scaricherà tutta la rabbia degli iraniani, perché in fondo, dicono, l'Iran non ha alcuna responsabilità in questa crisi. Ma a parte le divisioni, le spaccature, le differenze all'interno della società, in questi momenti, con molte persone che cercano di scappare dalle città per evitare gli attacchi israeliani, il sentimento prevalente è quello di vuoto, smarrimento, disorientamento. Non sappiamo cosa fare, dove andare, nessuno ci dà indicazioni. Parole che dicono tutto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andando proprio nel contesto del conflitto con l'Iran, l'esercito israeliano ha detto che ha ritirato alcune truppe dalla striscia di Gaza per rafforzare le sue forze lungo i confini settentrionali e orientali di Israele con il Libano e la Giordania. Questo però non ha minimamente alleviato la pressione sulla popolazione della striscia, che continua a essere uccisa dai bombardamenti israeliani e mentre aspetta gli aiuti umanitari. Oggi almeno 69 persone sono state uccise, 14 di queste almeno mentre erano in fila fuori dai centri di distribuzione. Noi a Deir el-Balah, nel centro della striscia, abbiamo raggiunto Giulio Cocchini, cooperante della ONG CESVI.
Spiegare come la situazione possa essere più disperata di come già fosse qualche mese fa, ma purtroppo ogni volta che si torna è peggio. Per mesi non è detto niente. 3 settimane fa ha ricominciato ad entrare qualche camion solo con un limitato numero di aiuti umanitari, e quindi un camion che entra viene saccheggiato sistematicamente dalla popolazione. E questi episodi di saccheggio avvengono violenze tra le persone e anche i vari eventi di sparatorie sulla massa. In parallelo al vecchio sistema di distribuzione, con questo numero limitatissimo di camion che continuano ad entrare, c'è il nuovo sistema di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, questa ONG fittizia creata ad hoc dal governo israeliano con fondi statunitensi, che ha sostanzialmente il monopolio della distribuzione. Aiuto alimentare, l'aiuto avviene attraverso distribuzioni in 4 punti regolarmente assaltati dalla folla affamata, e in cui ogni giorno ci sono sparatorie sulla popolazione coda o che si ammassa per ricevere l'aiuto. Ieri ultimo con 70 vittime, in 3 settimane sono più di 300. È per andare a recuperare l'aiuto sia perché i militari o i contractor sparano sulla folla, ma anche perché poi tra le persone stesse in attesa dell'aiuto ci sono risse, violenze varie, persone tendono ad andare armate e combattono tra di loro per ricevere il numero limitato di kit a disposizione. Anche quelli che riescono a recuperare il kit alimentare e la farina poi spesso rischiano di farsi derubare, rapinare da altre persone. Quindi è un sistema di aiuto che è chiaramente pericoloso, rischioso e che non rispetta nessuno dei principi umanitari che noi ONG e le agenzie delle Nazioni Unite abbiamo sempre cercato di mettere in pratica, e siamo riusciti faticosamente a rispettare anche nell'anno e mezzo passato.
Ormai praticamente ogni giorno ci sono i morti mentre aspettano gli aiuti. Parlando con le persone, c'è questa idea che in realtà quella sia semplicemente una trappola, e quindi le persone tendono a non andare, anche se è l'unico modo per recuperare qualcosa da mangiare?
Tra le persone con cui ho occasione di parlare io c'è assolutamente questa consapevolezza, e quindi chiunque alternativa non va a ritirare l'aiuto in questi punti di distribuzione. Il problema è che la maggior parte della popolazione non ha un'alternativa, perché le alternative sono sostanzialmente andare a saccheggiare i camion che entrano, i camion delle Nazioni Unite, ammassarsi intorno ai punti di distribuzione, oppure per i più fortunati comprare quello che arriva sul mercato nero e che viene dagli stessi camion, dagli stessi punti di distribuzione, ma a un prezzo altissimo. Solo chi se lo può permettere continua a comprare le merci, il cibo al mercato. I prezzi sono saliti in modo folle per i pochi prodotti che si trovano, altri prodotti sono semplicemente introvabili, quindi il gas per cucinare ad esempio non esiste più, ovviamente non c'è più carne, non ci sono più prodotti freschi, solo pochissimi ortaggi e frutta che vengono coltivati qui, ma appunto con prezzi assurdi, pomodori a $25 al chilo, la farina è arrivata a costare 20-30 dollari al chilo, adesso poi è scesa ancora un po' dopo che ne è entrata, dopo che sono entrati qualche camion, ma i prezzi sono sostanzialmente inarrivabili per quasi tutti, quindi anche con la consapevolezza che sia una trappola e che sia molto pericoloso, c'è chi semplicemente non ha alternative, quindi è obbligato ad andare.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato oggi il Kazakistan a conclusione della sua visita, durante la quale ha partecipato al secondo summit Cina-Asia centrale che si è tenuto ieri ad Astana, un incontro che pone Pechino in una posizione sempre più centrale nella regione. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Il suo secondo viaggio nella regione in meno di un anno, e l'occasione era questo China Summit, Cina-Asia centrale, che rimarca un po' l'importanza che Pechino dà a quell'area. Allora, questo vertice di Astana che vede appunto la Cina, ma con Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, 5 paesi centroasiatici, è il secondo in questo formato dopo quello che ci fu a Xi'an nel 2023. E vabbè, c'è stato il solito fiume di accordi e memorandum d'intesa sul commercio e gli investimenti, soprattutto nelle infrastrutture, come sappiamo che è il tradizionale cavallo di battaglia cinese, e nei settori considerati emergenti, cioè le energie rinnovabili, l'intelligenza artificiale, il nucleare e i minerali strategici, diciamo così. Tra gli investimenti cinesi di punta segnaliamo questa ferrovia che dovrebbe unire Uzbekistan, Kirghizistan e Cina, e poi l'autostrada Cina-Tagikistan, che proprio taglierebbe le montagne del Pamir fino all'Afghanistan. E questo è interessante perché il coinvolgimento dell'Afghanistan, che non era chiaramente presente a questo summit, però in questo nuovo sistema di infrastrutture made in China che collegano l'Asia centrale, sia al suo interno sia alla Cina stessa, è un po' nell'aria da tempo, permane un po' una certa cautela legata soprattutto a ragioni di sicurezza con il governo dei talebani, ma non è un segreto per esempio che uno degli spin-off di questa ferrovia tra Uzbekistan, Kirghizistan e Cina dovrebbe essere una diramazione che porta fino a Kabul, e sappiamo che poi quando la Cina fa le ferrovie fa l'alta velocità, quindi io personalmente se mi immagino una linea ad alta velocità in Afghanistan mi sento quasi trasportato nella fantascienza oggi, vabbè. Forse è proprio così, ma vedremo come andrà a finire, perché poi sappiamo anche che se una cosa diventa infattibile, i cinesi così la lasciano sfumare pian piano senza nominarla più. Ecco. Sempre su questo summit, e vado a concludere, Altro punto interessante è che pochi giorni fa il Kazakistan ha annunciato che la Russia costruirà la sua prima centrale nucleare, aggiungendo però che sarebbe bello se la Cina realizzasse la seconda. E qui vediamo un altro tema, e cioè Cina e Russia che tutto sommato si pestano un po' i piedi in Asia centrale, che è la tradizionale zona di influenza di Mosca, ma ormai da anni è investita dai capitali cinesi.
Adesso andiamo in Ghana, dove un'inchiesta di Greenpeace ha rivelato come i vestiti dismessi di noti brand di abiti fast fashion stanno inondando il paese, trasformando in discarica anche delle aree protette. Sentiamo Sara Farinella.
Mentre in Europa si discute di sostenibilità e di direttive sulla responsabilità delle imprese nell'ambito della sostenibilità, i principali brand della fast fashion continuano a essere al centro di gravi crisi ambientali in paesi ben lontani dalle legislazioni europee, dove possono agire indisturbati. Un'indagine condotta da Unearthed e Greenpeace Africa ha rivelato che migliaia di tonnellate di vestiti usati scartati dai consumatori europei e britannici vengono spedite in Ghana e scaricate in discariche illegali. Tra i rifiuti tessili sono stati trovati capi dei colossi dei fast fashion H&M, Primark, Zara, Next George, Gruppo Asda. Gli stessi che da diversi anni dichiarano pubblicamente di sostenere una regolamentazione che li renda responsabili per l'impatto ambientale dei loro prodotti. Ogni settimana arrivano in Ghana circa 15 milioni di capi usati e solo il Regno Unito nel 2023 ha esportato 57.000 tonnellate di rifiuti tessili. In 10 anni le esportazioni britanniche verso il Ghana sono aumentate del 77%, ma il valore medio per chilo è sceso del 15%. Con l'espansione della fast fashion, la quantità di vestiti è esplosa, mentre la qualità è crollata. Lo racconta Mercy Anstenua, commerciante di Cantamanto, ad Accra, uno dei più grandi mercati di abiti usati al mondo. Una volta potevamo vendere vestiti buoni per mantenere le nostre famiglie. Ora, quando apriamo le balle, molti capi sono già inutilizzabili. Le conseguenze sull'ambiente sono ancora più gravi. Le discariche occupano un'area totale grande quanto 50 campi da calcio, contaminando aree naturali protette che sono fondamentali per la biodiversità e la sussistenza delle comunità locali. La decomposizione delle fibre sintetiche rilascia microplastiche e sostanze chimiche pericolose. Le reti da pesca si riempiono di stracci, l'acqua dei fiumi non è più potabile e gli ecosistemi sono danneggiati in modo sempre più irreversibile. Il Ghana, così come altri paesi africani nella stessa situazione, si trova a dover gestire una crisi ambientale non causata da sé, ma da un sistema di consumo globale insostenibile. Questo caso dimostra con chiarezza che l'attuale modello di fast fashion non solo è insostenibile, ma è dannoso su più fronti. È dannoso per l'ambiente, per le economie locali e per i diritti delle persone. E chi produce, vende e consuma ha il dovere di rispondere.
E adesso chiudiamo con la nostra graphic novel del mercoledì, ma prima di sentire Luisa Nannipieri, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Eros e Thanatos, si dice, vanno spesso a braccetto. Per cercare di cambiare la nostra prospettiva sul conflitto israelo-palestinese, è sul primo dei due che la giornalista francese Salomé Parent-Rajdi ha voluto concentrarsi, andando a indagare per 3 anni nell'intimità e nel privato dei protagonisti di questa guerra senza fine. Lei, che è stata a lungo corrispondente sul campo e che aveva già firmato un podcast inchiesta sulle violenze sessuali commesse dai rabbini tra gli ebrei ortodossi francesi, questa volta ha collaborato con il disegnatore Delupi per raccogliere 16 testimonianze d'amore, di sesso e di genitorialità tra Gaza, Tel Aviv, Gerusalemme o Ramallah. Scrive Gad Lerner nella prefazione di Amore, Sesso e Terra Promessa: è difficile immaginare un altro luogo al mondo come Israele e Palestina dove il sovraffollamento comporti la vicinanza forzata di comunità caratterizzate da mentalità e pratiche di vita sessuale in totale contrasto. Da oltre un secolo, la storia dell'incontro-scontro fra ebrei migrati e arabi residenti nella terra contesa è costellata anche di innamoramenti fra nemici, non facili da gestire, ma ricorrenti. Come quello tra Samira, regista palestinese di Jaffa, e una donna ufficiale dell'IDF, o tra il famoso attore Zahi Halevi e la prima giornalista araba a dare le notizie in ebraico, Lucy Ahrish, che per anni hanno tenuta segreta la loro relazione. Ma l'inchiesta ci porta anche a Gaza, dove Mohammed rischia di morire ogni volta che ha un appuntamento con un uomo. E Rami si è scontrato con le regole non scritte di una società molto conservatrice pur di sposare una vedova con cui era nato l'amore. A Nablus, dove Fatia ha avuto un figlio dal marito imprigionato grazie a un pacchetto di crackers e una clinica per la fertilità. O a Gerusalemme, dove il sionista devoto Jean-Marc parla del suo progetto di cogenitorialità con una donna laica di Tel Aviv tramite FIV. I luoghi, le atmosfere, le emozioni degli intervistati sono resi con precisione e dolcezza da Delupi, che alcuni ricorderanno per un bellissimo racconto muto di un giorno di quotidiana resistenza di una donna in Iran, pubblicato in Donna, Vita e Libertà. Il suo tratto chiaro e preciso, le sue messe in scena pacate e intelligenti, mai voyeuriste, ritmano ogni storia in modo diverso, garantendo allo stesso tempo la coerenza del romanzo, che si apre e si chiude con una prefazione e un appendice inserite un po' all'ultimo. Il libro, infatti, è stato scritto prima del 7 ottobre e prima dell'inizio dello sterminio a Gaza. Scioccati dagli eventi e dal contesto, tesissimo in Francia a fine 2023, gli autori hanno voluto raccontare il loro stato d'animo, ma anche la loro speranza che, malgrado tutto, questo fumetto possa fare del bene, proprio perché parla di situazioni concrete e individuali, lontane dalle ideologie e dalla propaganda che polarizzano le posizioni. E in appendice hanno voluto dare la parola a chi, tra gli intervistati, se la sentiva di esprimersi. Voci preziose, perché in fondo il politico, o il geopolitico se vogliamo, tocca sempre il privato di qualcuno. E il privato, a sua volta, diventa politico. Amore, sesso e terra promessa, un reportage fra Israele e Palestina, di Salomé Parent-Rachdi e Delupi. Traduzione di Boris Battaglia. 160 pagine a colori, Feltrinelli Comics, 24 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.